Allora, bentornati su Pillole di Tecnologia. Siamo qua con Garcia Navarro Alberto Manuel, che praticamente ha fatto questo studio sui metodi avanzati dell'analisi attraverso tecniche di machine learning, di misurazioni per quanto riguarda il terreno. Quello che volevo comprendere meglio, per esempio, è di che si tratta questo machine learning?
Allora, innanzitutto buongiorno Mattia, buongiorno ai colleghi qua da studio e a tutti quelli che ci ascoltano. È una domanda molto interessante, no? Perché il machine learning viene sempre visto come questa cosa mistica, no? Che tutti dicono che è tutto figo, ma non si capisce molto bene. In realtà è abbastanza semplice. Noi cerchiamo di, col machine learning, di tirare fuori strutture di una serie di dati o di categorizzarli attraverso algoritmi che lavorano in autonomia, diciamolo così. O che noi gli diamo piccoli input per dirgli comportati in questo modo dovesse accadere una situazione A o B. In questo caso noi cosa facciamo? Noi prendiamo una mole di dati grossissima, no? Tanti punti in cui misuriamo come il terreno si sposta, che tendenzialmente fa su e giù, mettiamola così, e cerchiamo di dirgli raggruppami i punti che tu vedi che si comportano uguali e dimmi spazialmente dove si collocano. E quindi alla fine come risultato vediamo una mappa che ci dice tutti questi punti rossi si comportano in modo, chiamiamo il termine tecnico, sinusoidale, questi altri punti verdi, chiamiamoli cluster B, perché facciamo un'analisi di cluster analisi, si comportano con una tendenza che non varia, quindi orizzontale. E ci sono anche il terzo gruppo, il giallo, che si innalza. Innalza vuol dire che aumenta il livello. Quindi con queste tecniche noi studiamo su una molle di dati che altrimenti con un foglio Excel non ce la faremo mai, di capire come si raggruppano e come spazialmente si distribuiscono. E questa è più o meno la strategia dietro machine learning.
Poi avevo un'altra domanda, no? Riguardo per esempio il fatto che comunque siamo in un periodo in cui c'è un cambiamento climatico e quindi c'è l'innalzamento del livello del mare. In questa tua ricerca, no? È legato il cambiamento climatico, quindi l'innalzamento del mare, lo studio, quindi il cambiamento del terreno, come si comporta, c'è questo legame, diciamo?
Il legame c'è, mettiamola così, sono due fenomeni che accadono in concomitanza, che li puoi trovare vicini, ma non è che uno dipende dall'altro. Ma allo stesso tempo c'è una correlazione di un pericolo che può esserci tra un fenomeno o l'altro, e la faccio breve per spiegare così. Se tu hai un terreno che hai individuato attraverso la mappa, attraverso misure satellitari, che subsiede, ossia si abbassa, e questa tendenza si mantiene nel tempo, e tu vedi che il livello del mare si innalza, a un certo punto tu hai il problema di un'inondazione, per esempio. O tranquillamente ci sono, per esempio, edifici che non possono resistere che una parte del terreno rimane uguale e l'altra si abbassa, perché strutturalmente viene a crollare. E questo è un fenomeno che lo puoi trovare soprattutto a Ravenna, a Bologna, dove ci sono tante chiese sotto l'acqua, case che sono proprio invase dall'acqua. E giustamente, se già in partenza tu hai un livello in equilibrio di un fiume, di un lago, e poi sei vicino al mare e il livello dell'acqua si innalza e tu vai giù, allora hai un problema. E giustamente individuare le zone di più che sarebbero più a rischio è un lavoro direi necessario, che si colloca anche all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Perché? Perché c'è all'interno di questo piano uno dei fronti è la digitalizzazione, per cui tu cerchi di aggiornare, di fare un update, un upgrade di tutti gli strumenti che hai per analizzare dati di misure che tutti i giorni fai e che ce li hai lì, a volte non sai come trattarli perché sono tanti. E quindi attraverso queste tecniche di machine learning tu fai il salto quantistico. Adesso tante aziende hanno server carichi di dati, ma non sanno cosa farsene perché non hanno gli strumenti per analizzarli. Il lavoro che noi facciamo a questo punto rientra lì, giustamente, a trovare queste strategie, queste metodologie legate soprattutto al machine learning, che ci consentono di tirare fuori e di estrarre il massimo di informazione di quella data e di renderla utile e che sia anche al servizio del cittadino.
Quindi utilità, in che senso, anche in che altro ambito può essere utile, per esempio?
Per esempio, ci sono mi vengono in mente due cose. Un'autostrada, questo che adesso è in voga dell'emergenza energetica col gas, lo stoccaggio. Quando tu parli di stoccaggio, vuol dire che tu nel sottosuolo inietti una quantità di gas e te la tieni in serbo. Questo però fa sì che il terreno, laddove siano le condizioni, si innalza, aumenta il livello che ha. E poi quando lo produci di solito d'inverno, perché lo stai utilizzando, allora si abbassa. Siccome tu lo stoccaggio di solito non lo fai, lo puoi anche fare in una zona urbana. Ci sono tante case, ci sono edifici, ci sono fabbriche che...
Guarda, scusa se ti interrompo, ma adesso facciamo un attimo di pausa.
Facciamo la pausa.
Gentilissimo a venire qua, grazie mille.
Prego.
Ok, siamo tornati in pillole di tecnologia e insomma, cosa dicevi prima della pausa?
Guarda, stiamo parlando di due esempi che potevano esserci utili per capire la questione della sussidenza, del macilene, no? E ci sono due eventi molto che mi vengono così subito in mente. Il primo è dello stoccaggio, che dicevamo che è l'iniezione di gas per tenerlo in serbo per quando ci serve, di solito nei paesi invernali, qua siamo nel nord Europa, diciamo in Europa. Ci abbiamo i mesi da marzo a settembre in cui iniettiamo, quindi il terreno si innalza, e da ottobre fino più o meno marzo, a fine di marzo, si abbassa perché produciamo questo gas, di solito riscaldamento, queste cose così. E quindi, siccome il terreno fa su e giù e di solito gli stoccaggi si collocano in aree urbane, quindi è un pericolo e tu devi prevedere come si sposta il terreno.
È legato poi magari a un effetto per quanto riguarda gli edifici che si trovano in...
Esattamente, quindi questa strategia ci aiuta a capire come si potrebbe comportare in futuro un possibile stoccaggio per decidere dove piazzarlo o meno. Quindi adesso gli stoccaggi, voglio essere chiaro, sono sicuri, ok? Non lo dico io, lo dicono le persone che sanno di queste cose, no? Però anche se tu vuoi creare nuovi o progettare nuovi impianti, devi essere consapevole che questo fenomeno c'è. Poi ci saranno magari anche altre componenti regionali sconosciute per noi che il machine learning ci può aiutare a estrarre, perché in automatico lui ti può tirare fuori strutture di dati di cui tu non ne potresti essere a conoscenza per la mole di dati che c'è. A mano lo potresti fare dopo 200 anni, però questo ci aiuta. Nel caso di una tua strada, magari è anche semplice. Se io vedo che si abbassa sempre e poi a un certo punto siamo vicini al mare, come dicevamo prima, allora l'autostrada non funziona più. Okay. Se ci abbiamo altri fenomeni interessanti da scoprire, questo ce lo dirà la ricerca.
Ho capito. E invece, quindi, ci sono stati, diciamo, dei problemi, per esempio, con autostrade, appunto perché non è stata fatta, magari non è stata sfruttata questa tecnica per prevedere prima un possibile movimento del terreno che causasse, appunto, danni, appunto, a strutture, autostrade. È successo qualcosa del genere?
Allora, se tu mi chiedi fenomeni precisi, io non oserei a parlare di casi puntuali per due motivi. Uno, perché non ne sono 100% a conoscenza, e due, perché siccome questa è una tecnica nuova, è difficile che tu prima l'abbia messa a disposizione per fare queste analisi, no? Infatti la mia tesi 3 anni fa è partita giustamente da capire se questo strumento ci era utile, ci serviva, poteva individuare, e abbiamo iniziato analizzando lo stoccaggio, come si comporta. Abbiamo visto che su una mappa il cluster analysis, che è la strategia che utilizziamo, no, di preciso di machine learning per categorizzare i dati, tirava fuori in un insieme di 50.000, di 100.000 punti, 5.000 che corrispondevano tutti insieme dove si trovava lo stoccaggio, e con un segnale, ossia uno spostamento del terreno, che era coerente. E quindi siamo riusciti a fare il collegamento tra il cluster analysis, la mappa e il fenomeno che stava succedendo, e abbiamo trovato che, siccome era coerente, era sound, era solido, potevamo espandere l'analisi ad individuare campioni più grossi, e questa mole di dati della digitalizzazione del PNRR, che nascondevano altri fenomeni che sicuramente erano molto influenzati dall'attività umana, quello che chiamiamo fenomeni antropici.
Per esempio, quali?
Per esempio, c'è la produzione dell'acqua, che nelle città in cui si coltiva o ci sono centri urbani molto densi è importante. Quindi se tu l'acqua che c'è, di solito la produciamo dal sottosuolo, c'è l'acquifero, in cui tu produci l'acqua e non gli dai il tempo di quello che tu hai tirato su a riprendersi, allora per forza il terreno si abbassa, perché non ci possono essere vuoti nel sottosuolo. E quindi questo è un fenomeno. Un altro, per esempio, quello dello stoccaggio, un altro sempre quello della produzione di idrocarburi, che ci vogliono certe condizioni perché sia più marcato. Però, per esempio, qua ci metto un po' del mio, no? In Lagunillas, che è un campo che si trova in Venezuela, nella zona ovest, tu hai una produzione di idrocarburi che ha più di 100 anni, in cui il terreno si è abbassato di più di 5 metri e tutti gli anni si crea una, cioè si deve aggiornare, ricostruire, aumentare l'altezza della barriera che previene che il lago invada, pervada tutte le case, tutte le zone vicine.
Quindi sicuramente una cosa, un'analisi molto importante.
Assolutamente sì.
E ti ringrazio e beh, ci vediamo dopo.
Per me è stato un piacere. Saluti a tutti.